Ok, vi porto via qualche minuto, dato che oggi toccava al pastore, ma ovviamente non era nelle condizioni, pertanto ieri abbiamo deciso di fare uno switch, anzi l'altro ieri, scusate. E ho detto, papà, cosa devo dire? E ho letto una frase di una missionaria laica che è stata uccisa in Somalia, che mi ha toccato. Lei ha scritto: "La mia vita ha conosciuto tanti e poi tanti pericoli. Ho rischiato la morte tante e tante volte. Sono stata per anni nel mezzo della guerra. Ho sperimentato nella mia carne di quelli che amavo, la cattiveria dell'uomo. E ne sono uscita con la convinzione incrollabile che ciò che conta è solo amare. Ed è allora che la nostra vita diventa degna di essere vissuta." Si chiamava Alessandra Tonelli? No, Annalena Tonelli. È una missionaria laica che è stata uccisa in Somalia. E allora mi ha fatto riflettere. E ha qualcosa di particolare. Vediamo se funziona. Sì, non ho il gobbo, ma lo leggo da qui. In quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Questo censimento fu il primo fatto mentre Quirinio governava la Siria. Tutti andavano a farsi registrare, ciascuno alla sua città. Anche Giuseppe salì in Giudea dalla Galilea, dalla città di Nazareth alla città di Davide chiamata Betlemme, perché era della casa e della famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. Io da qui non riesco a vedere. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito. Lo fasciò e lo pose a giacere in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé intorno a loro e furono presi da grande timore. E l'angelo disse loro: "Non temete, perché ecco vi reco la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo, il Signore, e questo vi servirà di segno. Troverete un bambino fasciato e coricato in una mangiatoia." E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: "Gloria a Dio nell'alto dei luoghi altissimi, pace in terra fra gli uomini che egli gradisce." Quale poteva essere il titolo? Una vita, un dono. Posso raccontarvi un'altra storia? Certo che non c'è molta partecipazione, siete proprio stanchi, eh? Cioè, non vi interessa? Ah, oh, ok, no, no. Volevo raccontarvi una storia che ho raccontato già alla mia cellula, che però oggi vedo che forse c'è solo Daniela laggiù della mia cellula, sì. Tutti gli altri sono sparsi, pertanto per voi forse sarà nuova. È una storia che parla della leggenda del bambù. C'era una volta un bellissimo e meraviglioso giardino. Era situato a ovest del paese, in mezzo al grande regno. Il signore di questo giardino aveva l'abitudine di farvi una passeggiata ogni giorno, quando il caldo della giornata era più forte. C'era in quel giardino un bambù di aspetto nobile. Vi sembrerà incredibile, ma questi bambù sono reali, non è una... sono veri, Era il più bello di tutti gli alberi del giardino e il Signore amava questo bambù più di tutte le altre piante. Anno dopo anno questo bambù cresceva e diventava sempre più bello e più grazioso. Il bambù sapeva bene che il Signore lo amava e ne godeva. Ma un giorno questo signore si avvicinò al suo amato albero e l'albero, in segno di grande venerazione, chinò la testa e il signore gli disse: caro bambù, ho bisogno di te. Sembrò che al bambù fosse venuto il giorno per cui era nato, no? Con grande gioia, ma a bassa voce, il bambù rispose: «Oh Signore, sono pronto. Fai di me l'uso che vuoi». Attenzione a fare queste promesse a Dio, Qui c'è qualcuno che sa cosa vuol dire. Fai di me l'uso che vuoi. Bambù! La voce del Signore era addolorata. Per usarti devo abbatterti. Il bambù fu spaventato, molto spaventato. Ma perché, Signore? Mi hai fatto diventare il più bel albero di tutto il giardino. No, per favore, usami per la tua gloria. Signore, per favore, non abbattermi. Mio caro bambù, disse il Signore, e la sua voce era più triste. Attenzione, se non posso abbatterti, non potrò usarti. Nel giardino ci fu allora un grandissimo silenzio. Il vento non soffiava più, gli uccelli non cantavano. Lentamente, molto lentamente, il bambù chinò ancora di più la sua testa meravigliosa e sussurrò: Signore, se non puoi usarmi senza abbattermi, fai di me quello che tu vuoi, abbattimi. Mio caro bambù, disse di nuovo il Signore, non devo solo abbatterti, devo tagliarti anche le foglie e i rami. Oh Signore, disse il bambù, non farmi questo, ti prego. Lasciami almeno le foglie e i miei rami. E il Signore disse, se non posso tagliarli, non potrò usarti. Allora il sole si nascose e gli uccelli ansiosi volarono via. Il bambù tremando con una voce fiocca: ok, Signore, taglia pure. Mio caro bambù, devo farti ancora di più. Devo spaccarti in due e strapparti il cuore. Se non posso fare questo, non posso usarti. Il bambù non potette più parlare e disse: fai di me ciò che vuoi. Così il signore del giardino abbatté il bambù, tagliò i rami, levò le foglie, lo spaccò in due e ne estirpò il cuore. Sapete cos'è il cuore, no? Cioè, tutta la... Il cuore è praticamente quello che dà la vita all'albero, no? Poi prese il bambù e lo portò alla fonte di acqua fresca, vicino ai suoi campi aridi. Là, delicatamente, il Signore depose l'amato bambù a terra e un'estremità del tronco la collegò alla fonte dove c'era l'acqua. L'altra la dirisse verso il campo arido. Così la fonte dava acqua. L'acqua si versava sul campo che tanto aveva aspettato. Poi fu piantato il riso. I giorni passarono. La semenza crebbe. E il tempo della raccolta venne. Così il meraviglioso bambù divenne realmente una grande benedizione in tutta la sua povertà ed umiltà. Quando era ancora grande, bello e grazioso, viveva e cresceva soltanto per se stesso e amava la propria bellezza. Al contrario, ora, nella sua condizione di povertà, era divenuto un canale che il Signore usava per fecondare il suo regno. Qualcosa di forte, qualcosa di molto forte. Paolo, così nel nostro grande affetto per voi eravamo disposti a darvi non soltanto l'Evangelo di Dio, ma anche la nostra stessa vita, tanto ci eravate diventati cari. Conosciamo la storia di Paolo, la conosciamo, no? Era un vero giudeo, era circonciso, zelante, molto responsabile, sempre così attento alla legge e soprattutto a farla rispettare verso gli altri. Un vero difensore, no? della legge. E sappiamo tutti come Paolo è stato anche un grande persecutore della Chiesa. Ma a un certo punto Cristo lo incontra e si fa incontrare da lui sulla via di Damasco. Lo fa cadere a terra, gli toglie tutte le certezze radicate nel suo cuore di fariseo e lo trasforma. Paolo, così da persecutore, diviene un evangelizzatore. Potremmo dire una trasformazione totale, completa, che gli cambiò tutta la vita. che non gli permette più di starsene comodo e sicuro nella sua legge e nei suoi 600 e più precetti che rispettava. Aveva incontrato Cristo e questo incontro è stato per lui sconvolgente, che gli ha rivoluzionato tutto, a tal punto di considerare tutte quelle cose che prima erano per lui spazzatura. Ma ciò che per me era un guadagno, io l'ho reputato danno a causa di Cristo. Mamma mia. Anzi, a dire il vero, io reputo anche ogni cosa essere un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale rinunciai a tutte queste cose e le reputò tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Lui stesso afferma che la sua vita da quell'incontro non è più la stessa. Paolo non è più Paolo, è Cristo che lui vive in lui. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Questa esperienza totale con Cristo è così radicale che Paolo non può più vivere se non lasciando che sia Cristo a vivere in lui. E sappiamo bene che l'incontro sulla via di Damasco porta Paolo al desiderio di donarsi totalmente per l'annuncio del Vangelo. E disse: guai a me se non predicassi il Vangelo. E sappiamo benissimo, leggendo la storia, quanto lui si sia impegnato per questa buona notizia, affinché raggiungesse questa buona notizia i paesi anche più lontani, per annunciare che cosa? Un Vangelo che diventa vita. E la vita di Paolo diventa un dono, a questo punto, per l'intera umanità. Unica ragione, unico senso della sua vita, è diventato uno strumento nelle mani di Dio. Si fa perciò ambasciatore del Signore in ogni situazione e luogo ed è instancabile, no? Nel suo andare. Ma spesso non dobbiamo dimenticare che annunciare il Vangelo, questa buona notizia, che provoca, scomoda, spesso mette a nudo, non è facile. Spesso è anche causa di conflitti, rifiuti, persecuzioni. E se leggiamo gli Atti degli Apostoli e le lettere soprattutto di Paolo, vediamo come l'annuncio del Vangelo è sempre accompagnato dalla sofferenza, dal pagare un caro prezzo. Dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno. 3 volte sono stato battuto con le verghe. 1 volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto naufragio. Ho passato un giorno e una notte nell'abisso. Vediamo Giuseppe. Una vita, un dono. Mosè, una vita e un dono. Ester, una vita e un dono. Maria, mamma di Gesù, una vita, un dono. Il bambù, quando era grande, bello e grazioso, viveva e cresceva soltanto per se stesso e amava la propria bellezza. Al contrario, ora, nella sua condizione di povertà, era divenuto un canale che il Signore usava per fecondare il suo regno. Io credo che ognuno di noi può scrivere il suo nome sulla lunga lista di uomini e donne che hanno fatto divenire la loro vita un dono per la città, popoli o nazioni intere? Secondo la nostra fede, ogni uomo è unico, è irripetibile e la sua vita ha un valore immensamente grande. Sapete, nessuno ha il potere sulla vita degli altri e ognuno gode di diritti che devono essere garantiti. Il rispetto della vita in tutti i suoi aspetti, la libertà religiosa, la possibilità di istruirsi e di acquisire una solida cultura, il lavoro, il giusto benessere fisico e anche materiale sono diritti oggi indiscutibili e il loro rispetto e la loro promozione misurano il grado di civiltà che ormai una società ha raggiunto. Sapete, trattare questi temi è assai difficile, ma credo di fondamentale importanza. Perché di fronte ad essi non si può e non si deve rimanere indifferenti, perché essi investono l'essere più profondo dell'uomo e coinvolgono la coscienza e l'agire di ognuno di noi. Sono problemi che sempre si presentano all'uomo, per cui è necessario conoscerli per compiere poi scelte giuste ed equilibrate. Tutta la riflessione che si legge nei libri della Bibbia testimonia la certezza assoluta di ebrei e cristiani in questa verità da Dio rivelata. E io credo che si può dire, senza ombra di essere smentito, che la rivelazione biblica è un immenso inno alla vita. Innanzitutto vita fisica, che Dio dona alla propria creatura prediletta. Quanti di voi spesso non si sentono quella creatura prediletta? Ricordo una sorella che venne un giorno e mi disse: io non sono degna di pregare perché ho combinato troppo guai. Ho fatto della mia vita un grande casino, scusate il termine. In quel momento gli disse due parole Dio. Gli disse: io sono venuto su questa terra per farti conoscere un amore nuovo che metterà a posto la tua vita. Questa donna l'ho incontrata recentemente, non è di questa chiesa, è diventata una figlia di Dio, è una figlia che ha cambiato completamente, completamente, perché ha conosciuto quel Dio meraviglioso. Dicevamo che Dio pertanto dona alla propria creatura prediletta perché la vita si realizza pienamente nel momento in cui l'uomo si rende conto di essere amato da Dio e a questo amore risponde. L'inno alla vita che la Sacra Scrittura canta, infatti, culmina nel mistero dell'incarnazione di chi? Del Figlio, no? Rivelazione definitiva di quell'amore di Dio verso la vita dell'uomo e compimento della storia della salvezza. L'opera di Gesù è un continuo invito al rispetto, all'amore per la vita, vissuta in tutti, in tutti, in tutti gli aspetti. Egli stesso è la vita. Sapete quante volte diciamo queste parole? Egli stesso è la vita. Ma lo dobbiamo provare. Se voi fate e lasciate Lui agire, vedrete come la vostra vita cambierà. Certo, ci sarà un momento in cui dovremo abbatterti, dovremo tagliarti. Io un giorno dissi: Signore, voglio salire di livello, voglio di più di te. E lui mi disse: sei veramente sicuro, Piero? Dico: ma certo, Signore. Da quel momento ho avuto 13 ricoveri nel giro di 4 mesi. Ho detto: Signore, ok, io volevo conoscere di più te, però se sto male non posso conoscerti. E lui mi disse: tu hai fatto una promessa a me che mi seguivi e io ora sto lavorando per te. Sono stato poi sottoposto a un'operazione che ha tolto la milza, che doveva essere di la milza normalmente di 8 centimetri. Infatti doveva essere un'operazione molto semplice. Poi ho scoperto che oltre al vice primario che doveva operarmi, venne anche il primario, perché mi hanno estirpato una milza di 34 centimetri. E dissi: Signore, ma cosa stai facendo? E lui mi disse: sto facendo quello che io so fare. Ti sto facendo vedere la mia gloria. Ci sono momenti in cui noi non capiamo. Non possiamo sapere che cosa Dio vuole fare della nostra vita. Però se noi ci afferriamo a Lui, anche se non lo capiamo, anche se non lo comprendiamo, anche se non lo stiamo vedendo in quel momento, e vi posso garantire che pochi sanno quanto io ho veramente pianto, ma Lui è stato fedele. È stato fedele. È stato fedele. Certo, ha dovuto lavorare in me. Trombosi, uno al braccio, uno alla gamba, un'embolia polmonare, mentre ero qui una domenica mattina, mentre ero in regia, e dissi: Signore, non capisco quello che stai facendo, ma gloria alla tua vita, perché tu sei sempre quello che stai facendo per noi. La mia vita è cambiata, cari. Non sono più il Piero di una volta. Ho potuto pregare, vedere i miracoli negli ospedali. Ho potuto vedere guarigioni negli ospedali. Perché Dio non è cambiato. Certe volte però ci deve abbattere per usarci. Se noi non abbiamo paura di Lui, vi posso assicurare che Lui sarà qual è il meglio per ciascuno di voi nella propria vita. Indipendentemente da quello che voi starete vivendo. E poi, giusto per così per raccontarvi l'ultima, come sapete, 3 anni fa, una meningite fulminante. E i medici dissero a mia moglie e ai miei figli: basta, non c'è più nulla per lui da fare. Un paio d'ore se ne va. Questo è quello che dice l'uomo? Questo è quello che dice l'uomo, quello che vi dicevo prima. Mia moglie prese e disse no. Ha chiamato alcune sorelle, vedo qui Paola e altri, hanno chiamato degli amici, quale anche l'Apostolo Enzo, Apostolo Lirio, che è un amico carissimo della mia vita, Pastore Santina e tantissimi, e pregarono. E io dissi, Signore, ho sentito che non c'era più niente da fare, e io dissi, Signore, grazie perché Tu mi hai dato la vita. Oggi sono qui per raccontarvi che Dio è fedele. Pertanto, qualunque sia la tua prova, qualunque sia il tuo dolore, qualunque sia la sofferenza della tua vita, se ti aggrappi a Lui, ok, ci saranno momenti in cui non capisci, momenti di dolore, ma se ti tieni afferrato a Lui, io adesso posso prendere gli esami e ne ho diversi. La mia cartella clinica è alta così più o meno. E ogni volta che i medici guardano quella cartella clinica dicono, almeno l'ultima, così ve la racconto perché è stupenda. Andai da un primario neurologico dopo che ho avuto la meningite, poi dopo quello ho avuto anche due trombi nel cervello, ma quello poi fu un'altra cosa. E quando questo medico guardò gli esami prima e gli esami dopo, mi disse, io non capisco, ma se non conoscessi la persona che ha fatto gli esami, che è uno dei migliori medici che noi abbiamo in Europa, io non crederei a quello che sto vedendo, perché tu non hai più nulla. Fratelli, questo è Dio! Questo è Dio. Certo, è stato forte. È stato necessario abbattermi. È stato necessario cambiare completamente la mia vita, quello che io ero. Non sono più quello di una volta. Se noi ci lasciamo usare da Dio, se noi lasciamo Lui agire nella nostra vita, tutti voi sarete una potenza del Vangelo. Tutti voi. Perché io non ho niente che voi non possiate avere. Siamo tutti uguali. E Dio, oggi, più che mai, vuole ricordare in questo giorno, primo dell'anno, che Lui ama la sua creatura. E nonostante il peccato, ha preso Cristo, unico suo figlio, per mandarlo su quella croce per me e per ciascuno di voi. Se noi afferriamo questo concetto, allora potremo dire una vita, un dono. Oppure possiamo rispondere come scrisse Davide nel Salmo 16, poi termino. Io benedirò l'Eterno che mi consiglia, anche la notte le mie reni mi ammaestrano. E io ho sempre posto l'Eterno davanti agli occhi miei, poiché Egli è alla mia destra e io non sarò affatto smosso. Perciò il mio cuore si rallegra e l'anima mia festeggia, anche la mia carne dimorerà al sicuro, poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo veda la fossa. Tu mi mostrerai il sentiero della vita, perché vi sono gioie e sazietà alla tua presenza, vi sono diletti alla tua destra in eterno. Oppure, come scrisse Giovanni, questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Oppure possiamo forse rispondere come scrisse Maria. Maria disse: ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Possiamo essere con la nostra vita un dono? Questo è quello che Dio oggi vuole dirvi, in questo primo giorno dell'anno. Lui ha compiuto tutto, non deve più compiere nulla, sapete? Lui su quella croce ha fatto già tutto, adesso sta a noi. E se tu non hai ancora fatto quell'esperienza di essere abbattuto, ti prego, vai davanti a Dio e parla con Lui. E Lui ti darà le risposte che tu cerchi. Amen. Signore, vogliamo guardare a te, sapendo che tu sei il Signore e compitore della nostra vita. Padre, vogliamo dirti, spesso non capiamo i tuoi piani, spesso non comprendiamo quello che tu vuoi farci passare, ma Signore, che ognuno di noi possa sperimentare qualcosa di nuovo nella propria vita, che possiamo ognuno di noi sperimentare quell'amore nuovo di Cristo Gesù, quell'amore che vince ogni battaglia, quell'amore che vince ogni parola negativa pronunciata sulla tua vita, ogni bugia che il nemico racconterà su di te. Tu non potrai essere guarito, tu non di qua, tu di là, tu non vali niente. Questa mattina Dio ti vuole dire, una volta di più, che la tua vita è un dono, perché Lui ha già dato il dono per tutti noi, ha fatto già tutto. Prendete quella vita e portatela in dono a Lui, e Lui farà di ciascuno di noi qualcosa di grande e di meraviglioso, perché là fuori ci stanno aspettando. Facciamo un grande applauso a Dio.